Beh, io innanzitutto devo ringraziare Anna Linda e il professor Laffi e poi un carissimo saluto al maestro di questo prestigioso gruppo che è il professor Gentilini. Sappiamo tutti che il virus ci replica nella cellula epatica, questi sono dei dati nostri sulla ibridizzazione in situ. E si distribuisce all'interno del citoplasma, però ha anche un disturbo di tipo, determina anche un disturbo di tipo immunitario. Li abbiamo sentiti stamattina in maniera abbastanza approfondita. E in particolare, per esempio, determina una espansione clonale delle cellule B. E questo è un nostro studio in cui abbiamo realizzato con la microdissezione d'analisi delle clonalità B in spazi portali molto vicini tra di loro. Vedete che ci sono delle clonalità, delle oligoclonalità con un quadro abbastanza differente. Talvolta questa oligoclonalità è completamente oscurata da un clone che si è espanso e ha preso il sopravvento sulle altre. Per esempio, lo spazio portale 3 non presenta oligoclonalità e quindi non è andato incontro a questa espansione. Quando, questo l'abbiamo pubblicato tanti anni fa, quando verifichiamo la presenza delle espansioni clonali nel fegato, diciamo che abbiamo una possibilità molto ampia di verificare la presenza di una patologia, almeno delle stigmate extraepatiche. Per esempio, un fattore reumatoide di tipo policlonale presente nel 20% dei casi senza segni di malattia reumatica. Oppure la monoclonalità di significato indeterminato di isotipo G più frequentemente che non isotipo A, di una crioglobulinemia mista che noi avevamo riportato nel 15% di questa popolazione, e poi la presenza di una franca malignità che viene indicata nel 17% dei casi. Pertanto, la terapia di questa diciamo, manifestazione linfoproliferativa che è rappresentata dalla crioglobulinemia mista che abbiamo affrontato in questi lunghi anni è caratterizzata dalla presenza dalla presenza del virus a livello del fegato, ma anche dalla presenza di espansioni clonali bicellulari. Il microenvironment cofactor, se avrò tempo, ne accenderò. E vedete che nel 1994 abbiamo realizzato il primo studio determinando come primo obiettivo quello di eliminare il virus. All'epoca ovviamente non avevamo i PEG interferoni, e abbiamo usato l'interferone naturale, ovviamente, associando il prednisone. Vedete come si riesce ad avere una risposta nella metà, diciamo, in circa il 50, poco più della metà dei casi, e l'associazione con il prednisone non modifica in realtà la curva di risposta. La delusione è questa, la delusione è nel mantenere la risposta. Vedete che all'interno del sesto mese il 70% dei soggetti ha ripreso la malattia. Sulla base di questa considerazione, possiamo andare avanti, abbiamo ovviamente pensato che eliminando le clonalità bicellulari forse potevamo avere un risultato migliore. E questo sempre la storia continuava su Blood. Abbiamo usato l'anti-CD20 e lo abbiamo usato proprio in quei soggetti che erano resistenti alla infezione, al trattamento antivirale, in quell'epoca ovviamente corrente. E abbiamo osservato come queste risposte erano veramente brillanti, si arrivava all'80% dei casi. Ma tuttavia la delusione era sempre quella, cioè nel mantenere la risposta. Mantenere la risposta, vedete che all'interno dell'anno e mezzo, dei 15 mesi, il 70% dei casi che avevano risposto riprendevano la malattia. E allora, sulla base di una osservazione che è stata anche citata precedentemente, vedete come... paragonando il siero con il supernatante, il crioprecipitato di questi soggetti, vedevamo come si incrementava in tutti e tre i comparti biologici la concentrazione dell'HCV-RNA. E su questa base, ovviamente, il controllo era rappresentato dai soggetti che non avevano risposto, che vedete, non modificavano la concentrazione di HCV-RNA. E sulla base di questo concetto, la storia continuava ancora su Blood, avevamo pensato che produrre una associazione tra antivirale e anti-CD20 forse poteva essere il criterio migliore per poter affrontare la terapia di questa malattia. Ecco, su Blood di qualche mese fa, abbiamo pubblicato uno studio che ci è costato circa 7 anni. Questo studio ha previsto il confronto tra PEG interferone, ribavirina e anti-CD20 contro PEG interferone, ribavirina. E abbiamo osservato, e questa è la scheda di trattamento, si trattava di usare il PEG interferone per un anno, 12 mesi, associato alla ribavirina, e poi 6 infusioni di rituximab. Le prime 4 all'interno del primo mese, poi al 6° mese e all'11° mese. Per diciamo essere più brevi, abbiamo chiamato questa terapia PIR, da Pegylated Interferon Ribavirin Rituximab, e questo acronimo sarà quello che io dirò successivamente. Vedete che tuttavia i criteri di risposta non sono più quelli dei precedenti lavori, ma siamo stati molto più stringenti. E la risposta a questa terapia è stata clinica, quando c'era ovviamente il miglioramento della vasculite, immunologica, quando c'era la eliminazione delle crioglobuline, e virologica, quando si eliminavano completamente, si aveva la clearance dell'HCV-RNA. Ma abbiamo anche osservato tra le risposte, quella molecolare, cioè la eliminazione delle cellule B clonali dal circolo. E vedete che per avere le prime risposte tutta la curva si sposta dopo il 3°-4° mese, e la curva della PIR è quella verde, e quella di confronto PEG interferone alfa ribavirina è quella di confronto. Si osserva una risposta nel poco più del 50%, 54%, contro un 33% della associazione PEG interferone alfa ribavirina. Quello che ci è invece soddisfatti è il fatto del mantenimento della risposta. Noi abbiamo prodotto un'osservazione post terapia di 3 anni, e a 3 anni l'80% dei soggetti che avevano risposto mantenevano la terapia. Una piccola osservazione è quella che abbiamo imparato da chi relapse, dai soggetti che riprendevano la malattia. Vedete come la primo il segno più precoce è proprio il segno clinico, cioè la ripresa di malattia veniva evidenziato dalla presenza della ripresa della vasculite che coincideva con il decremento del complemento, e poi successivamente ovviamente si riprendeva il pattern di malattia di partenza. E interessante è questa osservazione perché noi abbiamo in parte ribiopsizzato a 3 anni alcuni di questi soggetti e vedete come l'infiltrato portale, che si vede in fluorescenza, è nettamente diminuito, ma è migliorata anche la istologia. L'istologia migliora non solo in termini di decremento dell'infiltrato portale, ma anche vedete come la degenerazione steatosica si sia completamente annullata e ovviamente l'istologia è nettamente migliorata. Le conclusioni sono che la PIR è ben tollerata ed è più efficace dell'associazione PEG interferone alfa ribavirina. Il suo effetto dura almeno 3 anni e tuttavia dobbiamo scrivere in rosso che la PIR è efficace solamente nella metà dei soggetti. Che significa che l'altra metà deve essere trattata in maniera differente, ma è un'osservazione particolarmente interessante questa, che la metà che non rispondeva dei soggetti potevano essere divisi in 2 gruppi. Un primo gruppo, quello che nonostante avesse eliminato il virus continuava a produrre crioglobuline, e un altro gruppo che invece non eliminava le crio e non eliminava il virus, e avevamo le 4 componenti della risposta praticamente stabili. Questo nuovo gruppo è un gruppo estremamente interessante perché ci fa capire che una delle componenti, e cioè i cloni bicellulari, non sono sensibili alla terapia ovviamente virale, non sono virus dipendenti, ma sono anche resistenti al rituximab. L'espansione clonale pertanto deve essere immaginata avvenire in un microambiente che favorisce la espansione e favorisce ovviamente il loro perdurare. Questo significa che noi abbiamo un altro target da andare a definire, che è il microambiente. E nel microambiente, la storia per dire continua ancora su Blood, nel microambiente abbiamo studiato una chemochina che è la CXCL13, che è la B-cell attracting chemokine 1, che è una chemochina coinvolta proprio nel definire l'homing delle cellule B. E l'homing delle cellule B deriva anche dalla osservazione molto antica, questa risale al professor Popper e quindi a Gerber, a Tung e a chi ha l'istologia del fegato l'ha masticata per tanti anni, e cioè la presenza di follicoli linfoidi all'interno dei tratti portali. Vedete come l'incremento della chemochimia circolante sia nettamente differente tra i soggetti HCV con crio e quelli senza crio, e ovviamente paragonati ai controlli. E nella microdissezione che noi usiamo frequentemente, per esempio, abbiamo anche avuto la possibilità di definire la espressione dell'RNA specifico, ma ancora di più abbiamo anche un'altra osservazione da fare, che l'aumento della chemochina e anche dell'HCV, dell'RNA specifico, correlava molto bene con la vasculite in fase attiva. Vedete come questa chemochina possa essere disegnata all'interno degli spazi portali proprio con una strutturazione linfoide, un assemblaggio della non funziona, l'assemblaggio delle cellule infiammatorie a strutturare un pseudofollicolo. Si può trovare in forma diffusa anche, ma anche all'interno delle cellule sinusoidali. L'altra osservazione che ho accennato è quella che questa chemotina è anche espressa nella cute, quindi nella zona della vasculite, in particolare nelle vasculiti attive. La conclusione è che la B-cell attracting chemokine 1 che viene prodotta all'interno del fegato probabilmente è responsabile della strutturazione di questi pseudofollicoli linfatici e ha sicuramente anche un ruolo all'interno della produzione del danno vasculitico, perlomeno quello cutaneo. Interessante anche vedere come la risposta a questa chemochina, la curva è quella in blu, vedete come il PEG interferone più la ribavirina non modifica i livelli di chemochina e questo viene anche per l'uso del rituximab, anzi in alcune fasi il rituximab incrementa la chemochina stessa, però si ha una buona risposta quando si usano i corticosteroidi. Questo è un altro problema da affrontare perché ovviamente ci suggeriscono questi dati che affrontare una malattia così poliedrica come la crio è molto probabile che per avere successo dobbiamo usare molti attacchi da vari punti. Ecco, l'ultima, l'ultimo punto che volevo affrontare, se ho il tempo, se non ho il tempo mi fermerei qui. È un po' più complicato questo punto, quindi io forse mi fermo qui, forse è meglio. È un po' più...
Allora...
Mi fermerei qui.
Magari facciamo una domanda.